Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati all'appuntamento Conquilisma, lo spazio settimanale che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla cultura e ai suoni di Medioevo e Rinascimento. Oggi parliamo di città fortificate, borghi, fertili campi da coltivare. Parliamo della Lombardia nel Medioevo, che fu tra le più fiorenti regioni europee, tanto da spingere un osservatore del XIII secolo a ravvisare che se i Lombardi si fossero amati, raggiungendo un'unità politica e superando la loro frammentazione istituzionale, il loro sovrano non avrebbe avuto uguali sulla terra. Insomma, vorremmo capirne di più e lo faremo attraverso la storia dell'arte, in qualche modo, e la storia dell'architettura, anche se a volo d'uccello. Per capire quali furono anche le dinamiche che fecero della Lombardia medievale un luogo di equilibri politici, di interessi strategici, anche di interessi religiosi, con un'attenzione alla demografia, alla storia sociale ed economica, all'evoluzione del paesaggio agrario e cittadino. Tutti elementi che ritroveremo nell'intervista di oggi, che ci farà capire un Medioevo lombardo come una fase di trasformazione. Perché attraverso la costruzione di edifici soprattutto religiosi si modificarono il suolo, il territorio, la geografia, si crearono addirittura città e si costruirono abbazie e anche castelli a scopi di difesa e di celebrazione del potere. Ne capiremo di più anche attraverso le campagne lombarde, dove dal nulla, dalle paludi e anche dal puro territorio, dal puro terreno, sorsero edifici straordinari. Per farlo oggi abbiamo un ospite particolare, la professoressa Elena Percivaldi, medievista, ricercatrice, giornalista professionista, collabora per esempio con riviste come Archeo, Medioevo e BBC History. Ha all'attivo una serie innumerevole di conferenze e partecipazioni ai convegni e recentemente ha firmato il suo ultimo libro intitolato Lombardia medievale per i tipi delle edizioni del Capricorno. Buongiorno professoressa Percivaldi, benvenuta.
Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti.
Dunque oggi parliamo della sua ultima fatica editoriale, ce ne sono tante, le elencherò magari in un secondo momento, e parliamo appunto di Lombardia medievale. Noi siamo nel Canton Ticino, la storia ci ha separati, ma facciamo parte di questo grande territorio e non possiamo non prestare attenzione a questa sua ultima fatica editoriale. Dunque, Lombardia medievale, e di che cosa si tratta in particolare?
Dunque, il libro nasce, diciamo, per la volontà e con l'intento di raccontare il territorio e attraverso le sue bellezze, attraverso i suoi monumenti, le sue testimonianze principali, non necessariamente quelle più note, bisogna dire, ma anche quelle magari più nascoste, quei gioielli spesso e volentieri trascurati magari anche dalla conoscenza del pubblico, ma che in realtà racchiudono dentro di sé come una sorta di scrigno preziosissimo delle testimonianze appunto culturali e artistiche straordinarie. Si tratta in sostanza di un viaggio attraverso il Medioevo lombardo, perché diciamo l'ambiente, il territorio è circoscritto all'attuale regione della Lombardia, però insomma sappiamo che nel passato non c'erano le partizioni che esistono oggi, quindi quando noi comunque parliamo di Lombardia dobbiamo sempre tenere presente un areale molto più vasto e un crocevia di territorio che è stato un crocevia culturale e che ha rappresentato un momento di incontro e di dialogo con tante tradizioni, con tanti popoli diversi, e questo inevitabilmente si è anche fatto sentire a livello artistico. Quindi io comunque ho individuato, possiamo dire, una cinquantina, 55 per la precisione, luoghi che secondo me valeva la pena raccontare e che sono rappresentativi appunto del Medioevo lombardo. Si parte dall'alto Medioevo e si arriva fino sostanzialmente al 300, quindi attraversando poi la grande stagione del Romanico, che rappresenta un po', diciamo, la cifra e comunque il capitolo più ampio a cui appunto è dedicata la parte centrale del volume.
Ecco, sì, abbiamo il volume tra le mani e vediamo che le scelte che lei ha fatto sono prima dell'anno 1000, nel periodo del Romanico, e poi, lo citava lei, il tardo Medioevo. Il cuore di questo fatica editoriale è evidentemente il romanico. Vuole ricordare per noi, per i nostri ascoltatori, che cosa ha rappresentato questo periodo che praticamente inizia nel declino dell'epoca carolingia e si spinge con caratteristiche diverse nel territorio lombardo, intendo anche architettonicamente, se pensiamo a un certo tipo di romanico nella Lombardia del Nord, poi man mano si va verso la pianura padana, diciamo così, i crismi stilistici rimangono lo stesso, ma anche i materiali mutano.
Assolutamente, infatti il romanico possiamo dire che ha una declinazione tutta sua particolare attraverso il territorio, da nord evidentemente a sud, e quindi quello che ho cercato anche di fare nella parte centrale e raccontando i vari singoli monumenti è proprio anche questo, far vedere come, insomma, noi quando parliamo di questa stagione del romanico che parte sostanzialmente a cavallo del 1000 e appunto continua, si protrae fino all'incirca al 200, questa grande stagione del romanico assume caratteristiche diverse che si declinano fortemente anche a livello locale, e questo attraverso ovviamente l'influsso di situazioni culturali differenti anche di carattere politico. Giustamente lei fa notare la parte a nord, diciamo parte settentrionale della Lombardia, la Brianza, anche l'area comasca, logicamente l'area delle valli e quindi anche della Valtellina gravitavano maggiormente verso l'Europa centrale, verso la Germania, l'area tedesca, e di conseguenza risentono anche moltissimo della influenza architettonica di alcuni modelli di ambito renano al transalpino che si materializzano attraverso appunto tutta una serie di costruzioni, come se noi pensiamo ad esempio a Sant'Abbondio di Como, dove ci sono appunto questi due torrioni in facciata che sono il cosiddetto Westwerk, cioè lavoro occidentale, che è una caratteristica tipica appunto delle basiliche transalpine, in particolare germaniche. Diverso invece è appunto l'area della pianura, l'area verso la bassa, diciamo così, lombarda, quindi nell'Odigiano, ma soprattutto nel Pavese, che guarda insomma più verso l'Emilia, verso l'area appunto della pianura propriamente detta, con influssi chiaramente differenti e che tra l'altro hanno anche in entrambi i casi, insomma, sia nel romanico nordico che nel romanico tra virgolette padano, delle reminiscenze anche molto presenti, insomma, di quelle che erano ovviamente le caratteristiche architettoniche dei secoli precedenti, quindi pre-romaniche e anche di epoca paleocristiana. Troviamo continuamente citati e anche riutilizzati in alcuni casi degli elementi architettonici presenti a costruire comunque una complessità e una continuità attraverso i secoli. Una cosa che voglio aggiungere sul romanico è che proprio possiamo considerarlo un po' lo stile architettonico che rappresenta il trionfo della rinascita cittadina, della rinascita che avviene intorno al 1000, il famoso bianco mantello di cattedrali che viene citato nell'opera di un cronista borgognone importante, che insomma rappresenta sostanzialmente la rinascita, appunto l'uscita, ecco, da un periodo di stasi e che rappresenta appunto l'inizio della grande stagione dei comuni e delle città. Il romanico rappresenta questi fermenti, questo dialogo culturale, questa grande rinascita economica, e diventa quasi un fattore anche di riconoscimento identitario, perché è proprio in questo periodo in cui le città si stringono e le comunità intorno ai propri santi cittadini, alle proprie istituzioni comunali, e incarnano la loro concordia, se così possiamo dire, il loro intento, il loro periodo felice nella costruzione anche a volte magniloquente di queste basiliche, di queste cattedrali che chiaramente si declinano in maniera differente a seconda dei contesti. Quindi credo che sia un po' questa l'importanza del romanico, il momento, il culmine, ecco, possiamo dire, della civiltà medievale, che poi appunto sarà seguito dalla grande stagione del gotico, ma qui si tratta di un contesto evidentemente diverso che già guarda anche a un cambiamento delle istituzioni, tendendo verso la signoria, non più il comune, ma verso delle forme appunto di organizzazione del potere diverse.
Thank you.
Dottoressa Percivaldi, lei nel libro fa una lunga elencazione soprattutto di chiese che possiamo immaginare legati al clero secolare, ma c'è anche grande attenzione al fenomeno dell'instaurazione di monasteri, quindi anche di abbazie o priorati, dipendenti da due realtà monastiche molto forti. Dapprima l'influenza di Cluny, che si espande in qualche modo in tutta la Lombardia ma anche oltre, e poi la presenza dei cistercensi. Vogliamo focalizzare un attimo l'opera monastica?
Sì, dunque l'opera monastica è un'opera che insomma magari conosciamo meglio o siamo più abituati a ritenere, a inquadrare, soprattutto quella cistercense, in un ambito agricolo, in un ambito di costruzione, quindi dell'economia, di coltivazione del terreni. Pensiamo, non so, appunto alle grandi abbazie di ambito cistercense lombardo, della bassa lombarda, del milanese, che appunto tramite il sistema delle marcite hanno di fatto costituito, mettendo a coltura dei terreni piuttosto acquitrinosi, hanno appunto di fatto rappresentato e regalato alla Lombardia, insomma, quella che è la sua grande floridezza anche agricola e le ragioni del suo successo economico per molti secoli, soprattutto nella seconda parte, diciamo, del Medioevo e nel Rinascimento. Invece Cluny è una tipo di esperienza, potremmo dire, monastica differente. Entrambe ovviamente partivano dalla, sia Cluny che Citeaux, quindi sia i cluniacensi che i cistercensi, dalla lezione di San Benedetto, quindi dal mettere in pratica il concetto di preghiera unito a quello del lavoro, però i cluniacensi maggiormente declinato anche in un senso di grandeur, in un senso di esaltazione proprio anche della potenza della Chiesa e nella glorificazione di Dio attraverso appunto anche la costruzione di abbazie e di chiese e di edifici di grande imponenza. Ecco, questo penso che si possa vedere anche molto bene passando insomma in Lombardia e attraversando le varie abbazie, ciascuna con le sue caratteristiche. Io ho ideato un percorso in particolar modo attraverso le varie abbazie cluniacensi della Lombardia, anche allo scopo di mostrare come ci sia effettivamente un dialogo, si riproponga anche in questo caso un dialogo tra gli elementi culturali e architettonici propri appunto della Lombardia e quelli transalpini, in particolar modo in questo caso della Borgogna e quindi dell'area appunto dove Cluny stessa era nata e aveva iniziato la sua esperienza monastica, poi andando ad espandersi anche nel nostro paese, nella nostra regione. Quindi le abbazie che ho trattato sono parecchie, non tutte purtroppo, perché anche per ragioni di spazio è stato necessario fare una scelta. Comunque ho parlato di varie abbazie in ambito soprattutto bresciano, quindi quella di San Salvatore, quella del monastero di San Pietro in Lamosa a Provaglio d'Iseo, chiesa di San Salvatore di Capo di Ponte ovviamente, poi ho parlato di Cosio Valtellina, quindi San Pietro in Vallate, e poi successivamente ho fatto anche un percorso che giunge nelle chiese fino all'abbazia di Piona, quindi insomma comunque diverse abbazie cluniacensi, ciascuna con la propria storia molto affascinante e le proprie caratteristiche, mentre in ambito propriamente cistercense ho privilegiato chiaramente l'area lombarda, quindi l'abbazia di Chiaravale, l'abbazia di Morimondo e le altre abbazie insomma della bassa, queste come dicevo caratterizzate sicuramente da belle chiese con parti diciamo interessanti dal punto di vista architettonico, ma anche l'importanza della loro presenza sul territorio a livello economico per la capacità appunto di creare attraverso il sistema delle marcite da parte dei monaci una miglioramento sostanziale effettivo dell'agricoltura e quindi un rilancio anche dell'economia lombarda.
Professoressa, in chiusura, lei ha catalogato oltre 50 monumenti, ce ne dica 5 irrinunciabili.
Difficile fare questa scelta, premetto che come ho detto prima ce ne sono anche molti che sono stati esclusi, ma non conto e non escludo insomma di fare un ulteriore magari volume che possa esaminare anche questi grandi esclusi. Dal mio punto di vista, sicuramente partendo da prima del 1000, scelgo senz'altro Santa Maria Fuorisportas di Carsessepio, quindi sia il parco archeologico oggi che il monastero di Torba e la chiesetta che fanno parte appunto anche del patrimonio UNESCO legato ai Longobardi. Qui la Santa Maria Fuorisportas, la chiesetta, è veramente un capolavoro straordinario con cicli di affreschi alto medievali di una bellezza e di una simbologia assolutamente straordinaria. Per quanto riguarda i gioielli romanici, qui se vogliamo la scelta è un po' più difficile perché sono veramente moltissimi, però non posso non citare la chiesa di San Vincenzo in Galliano a Cantù, che ha un straordinario, anche in questo caso, ciclo di affreschi, tra l'altro rimasto nonostante le tante vicissitudini, uno dei maggiori cicli di affreschi appunto romanici e uno dei luoghi più significativi, Basilica di un Battistero, legati alla figura straordinaria dell'arcivescovo di Milano, futuro arcivescovo Ariberto d'Intimiano. Poi senz'altro direi una menzione, anzi più di una, di una semplice menzione, proprio un invito anche ad andare a vederla, l'abbazia di San Pietro al Monte di Civate, dove anche in questo caso abbiamo, oltre ad un complesso monastico straordinario, un ciclo di affreschi importantissimo di ambito romanico che rappresenta un po' la sintesi appunto della cultura dell'epoca, della cultura figurativa, anche teologica e apocalittica. Qui abbiamo un grandissimo ciclo spettacolare di affreschi che appunto rappresenta il trionfo, ecco, del Salvatore sul demonio, queste visioni apocalittiche che ci riportano appunto anche alla meditazione verso l'aldilà e verso il destino ultimo dell'uomo. Poi senz'altro una citazione, una menzione vale per la rotonda di San Tomé di almeno San Bartolomeo, quindi qui siamo in ambito bergamasco, dove questa chiesa appunto rotonda, questa particolare architettura fornisce insomma il modello anche per altre architetture sempre a pianta centrale, non come battistero ma come chiese, come diciamo edifici di culto non legati appunto alla somministrazione del battesimo, in ambito mantovano e in ambito bresciano, quindi la rotonda di San Lorenzo e il Duomo Vecchio di Brescia. Poi passando invece al tardo medioevo, qui chiaramente stiamo parlando di una scelta che è stata molto più drastica, perché più andiamo avanti con il tempo, più ci avviciniamo insomma alla modernità, le testimonianze magari sono più conservate. Qui a livello di tardo medioevo ho dovuto fare quindi una scelta molto più drastica per riuscire ad includere solo alcuni monumenti, ma tutti straordinari. Io vorrei citare in questo caso l'oratorio di Santo Stefano di Lentate sul Seveso, che è un piccolo gioiello nascosto appunto in Brianza, che contiene anche in questo caso un ciclo di affreschi interessante di committenza privata, veramente molto molto bello. E poi chiaramente in ultimo, non so se siamo nei cinque o ne ho detto qualcuno di più, comunque il Duomo di San Giovanni Battista di Monza, che chiaramente rappresenta il trionfo, ecco, qua oramai in ambito gotico, un po' della creatività anche della sintesi di questo tipo di architettura, ma è anche erede di una importantissima tradizione precedente, certo, del culto, anzi si può veramente dire, dei Longobardi, in questo caso della regina Teodolinda, che è un po' il genius loci, ecco, di Monza, e che appunto creò la prima basilica come suo mausoleo, come mausoleo della sua famiglia. Ricordiamo che Monza era stata scelta come residenza estiva, ecco, della corte longobarda. Siamo nel principio del VII secolo. Teodolinda, che aveva avviato ecco, il processo di conversione dei Longobardi, costruisce, crea insomma questa chiesa di San Giovanni Battista con l'idea di farne il mausoleo dove essere sepolta lei e la sua famiglia, ma anche per consolidare il ruolo della corona che si avviava insomma, almeno nei progetti della coppia regia Teodolinda Agilulfo, a diventare insomma Rex Totius Italiae, quindi re di tutta l'Italia, cercando in qualche modo di ricostituire, ecco, quella che era l'antica unità anche della penisola, che si era frammentata a seguito delle invasioni barbariche, insomma delle situazioni problematiche che si erano verificate con la fine, ecco, dell'impero romano. Questa memoria storica di Teodolinda oggi è perfettamente percepibile, non solo perché la regina appunto vi è sepolta e quindi possiamo vedere la sua tomba, per quanto spostata e rimaneggiata nel 300 e poi la sua successiva collocazione appunto ottenuta definitiva nell'800, ma anche per quel meraviglioso ciclo di affreschi realizzato dai fratelli Zavattari all'interno della sua cappella, della cappella a lei intitolata, che rappresenta un po' la sintesi anche della raffinatezza raggiunta dalla pittura dell'epoca e della corte, appunto in questo caso viscontea. E quindi direi che la ricetta, ecco, e anche le componenti, ecco, per un viaggio nella Lombardia medievale nelle sue bellezze, leggendo questo testo, ci sono tutte.
Benissimo, lasciamo scoprire ai nostri ascoltatori gli altri monumenti, più di 50 monumenti segnalati, e arriviamo al termine del nostro appuntamento. Ringraziamo la professoressa Elena Percivano Vivaldi per questo tempo che ci ha regalato e facciamo i migliori auguri per la sua pubblicazione, ma sicuramente ce ne saranno altre e avremo occasione anche di riparlarne. Buon pomeriggio, professoressa.
Grazie a voi, grazie a lei, grazie a tutti.
A risentirci. E diciamo grazie alla professoressa Elena Percivaldi per averci parlato del suo ultimo libro, Lombardia medievale, che ci ha dimostrato una volta di più come questo straordinario territorio, dai confini geografici e politici molto ampi che si sono mutati nel corso della storia, sia oggi qualcosa di diverso da quello che era in passato, ma continua culturalmente a inglobare un'area circoscritta grosso modo da nord a sud, tra le Alpi e il Po, e da ovest a est, tra il Ticino, e il Ticino inteso come cantone anche e non solo come fiume, e il Mincio, accomunata da una condizione di antica e stabile continuità urbana. Incontriamo le città di Como, Bergamo, Brescia, Mantova, Crema, Lodi, Pavia e Milano naturalmente, che rappresentano i poli intorno ai quali, tra l'età romana e l'età comunale, si disegnò la mappa del territorio. Ecco, in questo territorio sono sorti i monumenti straordinari di cui ci ha raccontato la ospite di oggi. Quilisma termina qui, ci ritroviamo la prossima settimana. Scriveteci, mandateci le vostre proposte, le vostre idee, le vostre osservazioni. Potete farlo all'indirizzo di posta elettronica quilisma@rsi.ch. A risentirci da Giovanni Conti.